Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Noi abbiamo anche il problema di persone che vengono ancora prima di iniziare e ci chiedono se il sabato e la domenica è libera. Nel turismo il sabato e la domenica difficilmente può essere libero.
Non vorrei neanche entrare in una cucina qui.
Sabrina, che ha 18 anni e studia per diventare cuoca, già ha l'idea di andare a lavorare all'estero.
Un mio amico non ha contratto, fa extra, lavora il sabato e la domenica 12 ore continue senza fermarsi per 30 euro ed è pochissimo.
Per 30 euro?
Sì.
Dopo il diploma all'istituto alberghiero andrà a lavorare in Germania per 3 mesi. Il suo obiettivo è rimanere lì.
Dovrei lavorare 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì. Per 8 ore al giorno, 12 euro minimo all'ora.
Se c'è da fare, si fa.
Anche sabato e la domenica?
Straordinari magari, ma
sabato e domenica eviterei, visto che il weekend valuterei per gli amici.
Oggi non voglio parlare di lavoro, voglio parlare di tempo. Abbiamo messo insieme queste clip in cui vengono fatte interviste a giovani che entrano nel mondo del lavoro, tra le varie problematiche che denunciano, è una cosa che all'attualità di questi giorni, alla scarsezza del salario, della retribuzione, la precarietà, via dicendo, però ho notato una costante. Tutti tendono a difendere la qualità del loro tempo, tenersi del tempo libero. Possono negoziare sull'aspetto retributivo, sulla qualità del lavoro, ma il limite invalicabile è la difesa del loro tempo. È una riflessione che non è appoggiata in questo momento su basi scientifiche o verificabili. Ce la siamo fatta io e Tonti e abbiamo pensato che forse vale la pena di porla come domanda al nostro pubblico. Noi apparteniamo a generazioni non giovanissime, questo è chiaro, anche chi mi ascolta ormai è nell'ambito auro della maturità. Ma vi ricordate quando ci si trovava, non sembra un discorso da boomer, nell'entrata nel mondo della fatica, del lavoro, dell'impegno? Anche per noi, o anche per le generazioni che precedono questa ultima e giovanissima, era così importante, anzi non negoziabile, il valore del tempo. O magari erano altre le cose su cui cercava di imporre il più possibile la propria volontà, la qualità del luogo del lavoro, il tipo di lavoro, il salario, la soddisfazione. Dico questo perché ho l'impressione che ci siano delle nuove generazioni che non sono più disposte a trascorrere un tempo così dedicato all'impegno, al lavoro, come lo siamo dedicati per noi. Noi avevamo una scansione molto radicale del nostro tempo: l'uscita la mattina, il recarsi nel posto di lavoro, il rientrare nel pomeriggio, tardo pomeriggio, e poi, diciamo, ricominciare il giorno dopo. Oggi mi sembra, lo dico con grande allegria e con grande senso di leggerezza, che si stia riconquistando l'idea di una qualità del tempo da usare diversamente, da usare per sé. Se io penso che non mi sono mai sognato di immaginare un tempo per me nel momento in cui investivo tutto per me stesso, ma non perché ero migliore, perché voglio fare la solita predica e sì, ai nostri tempi, no, perché non era proprio nelle cose, non ci veniva in mente. La qualità del tempo da difendere, del tempo libero, era qualcosa di cui quasi ci vergognavamo. Oggi invece mi sembra che sia la cosa fondamentale. Viene visto naturalmente come sintomo di disimpegno, di leggerezza, di mancanza di serietà, ma vorrei andare oltre questi facili conclusioni, capire se veramente c'è una qualità diversa del tempo che oggi percepiscono in maniera più sensibile le nuove generazioni. 800 24 0024, secondo voi oggi il tempo libero è rinunciabile? È un valore non negoziabile? Voi come organizzate il vostro tempo che non dedicate al lavoro?
Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo di 6 secondi netti.
2, 1.
Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8.01.
Questa è una sequenza sin troppo nota della vestizione e della sveglia dell'impiegato medio incarnato da Fantozzi, da ragionier Fantozzi, che ha trovato una maniera per razionalizzare il proprio tempo, ma non per guadagnarsi una qualità di tempo, semplicemente per riuscire a dormire qualche istante di più, per cercare di mettere in connubio efficiente il più possibile il tempo del riposo, cioè il tempo in cui si riprendono le forze dal logorio del lavoro, ammesso che il lavoro di Fantozzi fosse logorante dell'impiegato medio, ma non certo del tempo della ricreazione, della ricerca di una qualità di tempo. Ora, se mettiamo da una parte lo stereotipo Fantozzi, che comunque è ispirato a una realtà produttiva tipica del paese negli anni in cui si è prodotto il fantozzismo, quindi anni 70, primi anni 80, capito? E le dichiarazioni ai giovani che dicono che per loro è fondamentale, irrinunciabile, non negoziabile avere il tempo a disposizione per gli amici e per se stessi, forse possiamo notare che qualcosa sia cambiato. Massimo Russo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Grazie.
Massimo Russo, grazie, ma per noi era fondamentale oggi trovare un sociologo del tempo libero. Massimo Russo è un ricercatore e docente di sociologia del tempo libero all'Università di Urbino. Noi abbiamo scoperto ieri sera, io in Tonti, improvvisamente che esiste questa disciplina universitaria, quindi non ci è sembrato vero, dice, chiamiamolo subito a qualunque ora. Innanzitutto mi spiega la sociologia del tempo libero, va nella linea che noi stiamo in qualche maniera cercando di arronzare, cioè capire se c'è una qualità diversa del tempo nel mutare delle generazioni.
Ecco, siete stati molto, molto bravi, questa presentazione è estremamente significativa. Sociologia del tempo libero, io ironizzando anche su quello che faccio, dico quando incontro le persone che mi chiedono cosa faccio, insegno una disciplina che fa ridere, sociologia del tempo libero, e loro ridono assieme a me e poi dicono: ma sai che è una cosa estremamente interessante? Allora, al di là dell'aneddoto e della battuta, che cos'è il tempo libero? In genere il tempo libero viene considerato l'opposto del tempo del lavoro. Di fatto è così, ma non è solo quello. Il tempo libero è un tempo che ha del valore, è un tempo significativo, è un tempo importante per l'individuo, è un tempo importante per la società. Oggi parliamo di tempo libero. Nel passato non se ne parlava. Il mio insegnamento è uno dei pochi che si ritrovano nei contesti dell'università italiana. E ci sarebbe da chiedersi del perché. Beh, per qualificare il tempo libero...
Beh, io le potrei dire, professore, che esiste ancora una pregiudiziale moralistica. Vergognati di ambire a un tempo libero. Io, questo era, diciamo, il refrain più insistente nella mia educazione repressiva, se vuole, anni 50, 60, 70.
Il tempo libero è il tempo della liberazione, è il tempo della felicità, è il tempo in cui ricercare di appagare i propri bisogni e soprattutto i desideri. È chiaro che in una cultura produttiva, in una cultura industriale, il tempo libero è qualcosa che va contenuto. Max Weber aveva nei confronti del tempo libero aveva dei pregiudizi, perché il tempo per Weber, per la cultura protestante, è il tempo del lavoro. Cosa diversa invece per le culture
però vede professore, ritorniamo nell'universo fantozzesco. Per Fantozzi il tempo del non lavoro è il tempo del riposo, cioè il lavoro è talmente invasivo nella vita di un essere umano, sia emotivamente che proprio dal punto di vista delle forze. Quindi quando c'è del tempo libero si dorme, ci si riposa perché si è stanchi del lavoro. Io ho sempre sentito dire il papà si riposa, il papà ha tanto lavorato, mai dire il papà vuole andarsi a fare qualcosa per star contento e felice, mai sentito dire in vita mia.
Bisogna fare molto attenti. Perché non è detto che il tempo dell'ozio, il tempo del riposo sia tempo libero. I bisogni fisiologici, i bisogni esistenziali non rientrano nel tempo libero. Questa mia affermazione è anche una banalità, no? Mangiare non è il tempo libero, un studente che mi dice tu cosa fai nel tempo libero?
Sì, a meno che non sia un'attività ludica, andare a pranzo, a cena fuori con gli amici, allora diventa uso del tempo libero.
Questo è un altro discorso.
È la convivialità.
Ma anche lì è una convivialità che viene programmata. Il tempo libero, l'essenza del tempo libero è proprio quella della convivialità, dello stare insieme agli altri. Il tempo libero per in assoluto è il tempo del gioco, ma questa concezione del tempo libero è fortemente cambiata negli anni dal punto di vista generazionale, perché è cambiato il rapporto col tempo. Il cambiamento del rapporto col tempo.
Giustamente lei faceva notare, professore, che oggi le nuove generazioni non portano nemmeno più l'orologio. Io non sono una nuova generazione, ma saranno 10 anni che non c'ho più l'orologio. Che ci faccio con l'orologio?
E non è l'unico. Sarebbe interessante vedere quante persone hanno l'orologio al polso. Si sono ridotte fortemente.
Sì, ma molti hanno lo smartwatch perché non è altro che una periferica del telefono, molti hanno l'orologio perché hanno status, orologi di grande prezzo ma di poca funzionalità, pesantissimi, ingombranti. Certo. Ma è come mettersi una collana d'oro se uno fa il 4 nei bassi fondi, è la stessa cosa secondo me. Fermi un attimo, sentiamo il primo ascoltatore, intanto pregherei se possibile migliorare o richiamare al telefono il professor Russo perché io lo sento un po' male. Vediamo con la prima telefonata. Mi è scomparso il numero. Vabbè, chi è al telefono? Parli pure.
Prova, sono io?
Sì, sei te, per forza.
Salve.
È meraviglioso, c'è una sorta di gioco del lotto che appare a volte il numero, a volte il nome. Francesco, allora, La Vicenza, guardi, che è apparso il nome.
Esatto, 30 anni. Ecco, io sono uno di quei ragazzi che magari avrebbe potuto parlare prima durante
Ah, perfetto, abbiamo anche il campione, benissimo. Guardi, così possiamo analizzarti.
Io ho fatto il cuoco per almeno 8 anni e la vita da cuoco è: ti alzi alle 10 e 11, dalle 10 alle 11 più o meno, sei già dentro la cucina, stacchi alle 3 e poi ricominci alle 6 fino alle ore di fine servizio, che può essere 11, 11 e mezza, mezzanotte, dipende dal locale.
Quindi dormi soltanto quando hai finito, ti fai una doccia e ti metti a dormire, perché devi
esattamente
fare?
Esattamente, certo. Dalle 3 alle 6 cosa vuoi fare? E questa è la vita da cuoco, un giorno libero a settimana, forse in stagione non esiste questa cosa. La paga è una cosa miserevole, parliamo di circa 6 euro e mezzo l'ora, a salire ovviamente, chi fa più gavetta eccetera eccetera, puoi arrivare a cifre anche buone, ovvio, però il ragazzo medio arriva a prendere 6 euro e mezzo l'ora, sì, va bene, 7 to. Ora io avevo tanti amici, li ho persi tutti, me ne sono fatti altri che erano nello stesso ambiente. Quindi
e te li fai solo in cucina,
male.
Cioè alla fine puoi uscire con la cuoca o con lo sguattero o che ne so, esatto. Altro, non puoi fare altro.
Sì, per forza, per carità, bellissime persone, nulla da dire, però devi tra virgolette accontentarti, non puoi uscire,
cioè ristringi l'area delle tue relazioni, è tutto racchiuso nel perimetro di una cucina, è chiaro, è logico.
perché tu hai quegli orari là e quegli orari là quelli sono, mentre i miei amici operai hanno il sabato e la domenica liberi, possono uscire con quelli che fanno i contabili o chi per loro, insomma.
Quindi allora, quindi, i lavori che non ti danno, che ti danno una qualità di tempo per poterti usare, sono i lavori che ti condannano poi a una reclusione sociale, oppure, o se no, a una sorta di monocolore sociale. Alla fine, che questo è un limite che non sentiamo le generazioni prima delle tue. Una volta gli impiegati uscivano con gli impiegati, i geometri uscivano con i geometri, i medici uscivano con i medici. Cioè, si creano le categorie di persone che siano sempre loro. Io non esco mai con i giornalisti perché è una cosa terrificante, si parla sempre delle stesse cose, il lavoro e via dicendo, quindi uno evita. Quello che oggi mi sembra, che già mi sembra un punto avanti, è il bisogno di recuperare una dimensione di diversità rispetto al luogo che condividi con altre persone e fanno le stesse cose tue. Ci fermiamo un istante per l'informazione della borsa, lo spunto comincia a essere interessante. Allora il numero è sempre 800240024, stiamo parlando della qualità del tempo libero, che è un principio che muta secondo le generazioni. E noi ce l'avevamo dimenticato, il sistema generale del lavoro in epoca moderna demonizza il tempo libero come se fosse un tempo da rinnegare, perché il tempo deve essere la produttività e poi magari il tempo del riposo, ma il tempo libero è un'altra cosa, è il tempo che ci gratifica, è il tempo, come diceva il nostro ascoltatore, che ci permette di allacciare relazioni al di fuori della cerchia ristretta dell'ambiente di lavoro. Sono persone che sono entrate il primo giorno in lavoro in un posto, sono andate in pensione e hanno frequentato soltanto colleghi di lavoro. Ecco, pensate che universo meschino, angusto, ristretto. Oggi giustamente le nuove generazioni, come noi, vogliamo aprirci la mente, non possiamo pensare che il lavoro, poco, tanto, giustamente o ingiustamente retribuito, però ci tolga anche questa porzione del nostro diritto di espanderci. Allora io ringrazio Andrea Roccabella e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che siamo collegati col professor Massimo Russo, che è un ricercatore e docente di sociologia del tempo libero all'Università di Urbino, ha anche scritto un libro su questo, della sociologia del tempo libero, Aracne edizione 2017. Quindi sono molti anni che Massimo Russo sta coltivando questa disciplina, che noi abbiamo soltanto scoperto ora e ne siamo colpevoli. Sentiamo una telefonata, poi riprendiamo col professore. Alfredo da Como, buongiorno.
Buongiorno a lei. Allora, io
lei quanti anni ha Alfredo? Quanti
73.
Anni ha Alfredo?
73.
Quindi lei, figuriamoci, il tempo libero non sa nemmeno cosa estratti.
Ma ti dirò, io ovviamente io sono entrato in fabbrica a 17 anni, facevo i tre turni, per cui facevo anche la notte, il pomeriggio, e tempo libero me lo prendevo fuori dai turni. Era in una zona di Arona, andavo al lago, facevo le mie cose con i miei amici. Ma la prospettiva che avevamo noi come generazione era diversa, nel senso che io ho cominciato nel 66-67, ci si mobilitava per migliorare. Io sono entrato in fabbrica e facevo 48 ore il mio contratto settimanale. Nel giro di un po' di anni l'avevamo portato a oltre 40, avere il sabato libero. Non è che non ci interessava il tempo libero, era tutto. Avevamo una visione sociale e politica molto intensa, quella generazione lì, perché vedevamo la possibilità dei cambiamenti. Io ho due figli, si mobilitano per le cose dal punto di vista dei diritti, fondamentalmente.
Purtroppo la sento a tratti, mi prendo la prima parte del suo intervento, perché sentendola a tratti perdiamo il senso. Mi sembra che faccia una differenza, come stiamo d'altronde noi sottolineando, fra l'atteggiamento suo, che il tempo libero sì era, ma era una conquista graduale, e i figli, che considerano già un bene non negoziabile da ottenere subito in partenza. Leonardo da Padova.
Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti sì. per la trasmissione. Niente, io ho 30 anni, sono 10 anni che lavoro, finito gli studi superiori mi sono subito buttato nel commercio di ferramenta. E quello che posso dire è che ho lavorato il fine settimana, adesso gli ultimi 4 anni sono riuscito a entrare in partita IVA e questi ultimi anni qui comunque mi rendo conto di quanto tempo libero ho sacrificato e sono soddisfatto a livello lavorativo perché penso di aver raggiunto dei buoni traguardi, però d'altra parte vedo che comunque ho puntato molto il lavoro e ho trascurato molto le relazioni.
Adesso lei vive nel rimpianto del tempo perduto, dice potevo stare un po' meglio e affannarmi meno. Questo sì. è un sentimento lecito nella sua condizione. Allora, professor Massimo Russo, esiste un atteggiamento sicuramente ai limiti del patologico per cui il tempo libero si impiega nuovamente con le attività che fanno anche parte del tuo lavoro. Questo probabilmente avviene in categorie privilegiate, ecco, lo scrittore, il giornalista nel tempo libero continua ad avere fame e sete di aver cose da raccontare, cercare cose da raccontare, non si rende conto che non si rilassa mai, qualcosa che mi sono sentito dire per anni. Ma si può in qualche maniera quantificare e misurare questa diversa esigenza, ammesso che sia una diversa esigenza? Io la metto, da quello che ho sentito da lei e dalle telefonate degli ascoltatori, una sorta di nuova lecita e felice spudoratezza in cui non ci si vergogna più di avere bisogno di avere del tempo libero, come non ci si vergogna più di avere dei bisogni sessuali, che è una cosa che una volta andava naturalmente nascosta e relegata nei recessi più reconditi della propria psiche. È d'accordo, professore?
Certo, ma come dicevamo poco fa, il bisogno di tempo libero è fondamentale ed è essenziale per il benessere dell'individuo e della società. Il problema è di quantificare e di qualificare il tempo libero stesso in termini di qualità del tempo libero. Il tempo libero è soprattutto relazionale. Il tempo libero è soprattutto convivialmente, ma le nuove tecnologie intaccano le relazioni di presenza e la convivialità. E questo pone dei problemi, soprattutto perché c'è una alterazione nei confronti del tempo. Per cui bisogna guardare più al tempo e riguardare alla libertà. A quello che dà felicità, a quello che permette di dare soddisfazione e appagamento.
C'è da dire però, professore, che gli stessi strumenti che ci hanno fatto, che ci hanno proposto e poi ci hanno fatto fare un'equazione differente rispetto a quella che per noi era la norma del tempo, sono gli strumenti che hanno velocizzato, hanno annullato l'attrito da distanza, hanno permesso di avere l'impressione di una coesistenza con persone che fisicamente non erano vicine a noi, ma sono anche quelli che ci mangiano più tempo libero, perché se lei pensa che alzarsi la mattina, me l'ho detto più volte, e cominciare a guardare i video che random arrivano nel nostro telefono, sono tutti carini, divertenti, velocissimi da guardare, oppure mettersi davanti a una piattaforma digitale in cui c'hai 2 ore per decidere soltanto che telefilm guardare, ecco, sono tutte macchine che ci hanno cambiato la formula del tempo libero, ma ce ne divorano anche tanto.
Liberano tanto di tempo, ma il rischio è che, di diventare tiranni del tempo, di essere schiavizzati dal tempo tecnologico. Il punto è questo. Abbiamo, rispetto al passato, oggi godiamo di più tempo libero, ma la qualità di questo tempo libero come si rapporta rispetto al passato? E anche questa è una domanda difficile a cui dare risposta. Nel tempo libero assistiamo anche a delle forme di disagio. La problematica, i problemi del tempo libero sono emersi con la pandemia, col confinamento, con lockdown. Perché abbiamo...
Avevamo tantissimo tempo libero, problema. Però era diventata un'ossessione, perché era un tempo libero con confini troppo stretti dentro le mura di casa. Uno può avere tutto il tempo libero che vuole, ma alla fine, soprattutto quando manca qualcosa, diventa il nostro bisogno primario. Ci sono mancate cose a cui non davamo nessun valore: aria, avere finalmente la passeggiatina col cane, il bicchiere preso con gli amici, cose che consideravamo trascurabili nella loro importanza, sono date fondamentali.
Guardi, voglio citare un'esperienza fatta in prima persona. Ho tenuto delle lezioni nella casa circondariale di Fossombrone a dei detenuti condannati anche al massimo della pena, e parlare di tempo libero all'interno di un contesto carcerario è quanto di più problematico, può sembrare quanto di più assurdo, ma quello che fa del tempo l'essere libero è la qualità di quel tempo. Si è liberi perché si ha voglia di realizzare qualcosa senza essere costretti e di arrivare a
secondo me è il valore soggettivo che diamo a questo tempo. Scusi, professore, non so se è d'accordo. Il tempo libero, quando diventa un modulo oggettivo,
prego. Sì.
È lei, professore, sì. Il tempo
prego.
Libero, volevo dire, ha una qualità quando è una nostra scelta soggettiva, è il nostro tempo libero. I modelli tempo libero standard molte volte sono delle gabbie, delle prigioni. Se io dovessi passare il tempo libero come magari suggerisce la moda del momento o la categoria professionale a cui appartengo o il quartiere in cui vivo o gli usi della città in cui abito, beh, mi sentirei altrettanto schiavo. La vera difficoltà è scegliere la possibilità di attuare il proprio tempo libero come uno vuole.
Questa è la difficoltà, perché oggi il tempo libero è sempre di più il tempo del consumo. Consumiamo tempo senza accorgersene, e poi ci lamentiamo dicendo che è un tempo stesso che abbiamo perduto. Ma il tempo che abbiamo consumato, il tempo perso, non lo si recupera. Il tempo perso è un tempo di cattiva qualità, che vuol dire che c'è qualcosa che non ci ha soddisfatto. Ecco, quindi il tempo libero ha una sua problematicità. Nel passato era considerato qualcosa di frivolo, qualcosa, come si diceva poc'anzi, anche di cui vergognarsi, no? Cosa stai a perdere tempo? Il tempo libero è considerato come una perdita di tempo.
Era il tempo perso, il tempo perduto. Sì, in realtà il tempo perduto è quello che maggiormente rimpiangiamo, perché ci allochiamo delle qualità di vita, di esperienza, di piacevolezza, per cui ce lo fa rimpiangere. Io non rimpiango il tempo trascorso in maniera fastidiosa.
Rimpiange il tempo perduto della Madeleine, della nostalgia prustiana, ma oggi il tempo che si rimpiange è il tempo che ha una qualità distorta. Il tempo che oggi si rimpiange è un tempo che è fortemente, fortemente alterato, è un tempo estremamente problematico, ecco. Non so se
ci fermiamo ancora un istante, professore, devo dare le informazioni per il traffico, intanto la saluto e ci sentiamo tra un istante. Allora, andiamo subito ai nostri ascoltatori. La difficoltà l'abbiamo capita qual è quella di dare innanzitutto una definizione, che è sempre individuale, non è mai comune, di tempo libero di qualità. Per molti il tempo libero di qualità è quello impiegato in azioni indicibili che non si dicono normalmente alla radio, però sono di grande soddisfazione. Per altri è semplicemente frequentare amici, chiacchierare, per altri è fare escursioni in montagna noiosissime, per altri andare a vedere musei pallosissimi, per altri leggere libri, ci si sguercia la vista, per altri mettere tanta televisione e scanalare continuamente i canali. Insomma, vorrei capire esattamente se esiste invece un'area comune che tutti definiamo come tempo di qualità. Tiziano da Chieti.
Buongiorno, io seguo sempre il vostro programma e oggi mentre stavo lavorando, sono un impiegato statale, ho sentito proprio il bisogno di comunicare e aggiungere un tassello al vostro ragionamento. Il tempo libero sì, effettivamente ognuno dà la sua definizione. Io sento che il tempo libero è una merce rara, oggi non dovrebbe essere sciupata inutilmente. Sì, oddio, ognuno lo fa come lo impiega, come meglio crede. Per esempio, io volevo ricollegarmi, per esempio, al più grande illustre italiano, Leonardo da Vinci, che ha avuto tutta una vita come tempo libero, diciamo, e poi da lui, dalle sue opere che oggi ci sono pervenute, possiamo dire che è stato un tempo libero, è stato molto ben esteso, insomma.
Vabbè, era il suo lavoro, che vuol dire, non è il suo tempo libero, è il suo lavoro. Lei che lavoro fa?
Sono un impiegato statale. No, sento, quindi... io per esempio, quando sto lavorando al computer, sento proprio che... non dico che spreco il mio tempo, ma la maggior parte è impiegata.
Ma cosa vorrebbe fare di diverso, diciamo, che uscire dal suo ufficio, dal grigiore di quella stanza, di quelle pratiche, di quel luogo, di quella situazione? Cosa le piacerebbe fare? Cosa alberga nel suo cuore di nascosto indicibile? Cosa, se avesse improvvisamente possibilità di fare quello che vuole lei, diciamo, basta, al diavolo tutti, il ministro Brunetta, qualunque cosa, sono libero, cosa farebbe? Silenzio, niente, non farebbe nulla, naturalmente, e lì dovrà rimanere per sempre. Roberto da Cremona.
Salve, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ma io
abbiamo usato troppo.
Pronto, buongiorno.
Ecco. Sì, l'ascolto.
Scusi, ma io accennavo a quello che diceva il professore, il suo ospite. Io penso alla qualità del tempo libero. Io penso che la qualità del tempo di oggi sia peggiorata notevolmente rispetto ad una generazione. L'intensità delle amicizie coltivate negli anni 80, 90, oggi penso, vedendo i nuovi ragazzi, non le vedo più. Oggi lamentano tanto tempo libero, ma poi lo passano chiusi in casa davanti al cellulare. Noi avevamo compagnie di 30, 40, 50 persone, si viaggiava nei concerti. Oggi non vedo più questa qualità, penso sia fondamentale.
Beh, questo è un punto di vista vecchieggiante. Io penso si diverta, non è che non si diverta, ma sì, hanno i loro luoghi di divertimento, di incontro, viaggiano molto più di noi, hanno più possibilità. È che mediamente, il di là di quello che fa ognuno, fa quello che poi più li diverte, cioè gente si diverte ad andare a pescare, stare con una canna in mano davanti l'acqua ferma a guardare un galleggiante, eppure per molti il tempo libero è quello, è soggettivo, non si può definire. L'importante è che loro lo stanno sbandierando come un valore non rinunciabile, non negoziabile. Nessuno sarebbe mai sognato, almeno due generazioni fa, di andare a un datore di lavoro e dire però ho bisogno del mio tempo libero. Figuriamoci, il tempo libero era il tempo da dedicare al lavoro, veniva considerata una sorta di disaffezione dal lavoro. Cosa fa in questo momento? O amiche mie dirigenti che sono chiamate in orari impossibili, cosa fa in questo momento? Poi tutto il giorno sono state a lavorare, capito? E si sentono in colpa che magari sta mangiando una pizzetta con gli amici, ecco, non lo possono dire perché viene considerato una poca professionalità, ecco, è la reazione alla condanna del lavorare per sempre, H24, per inde cadaver, come proprio i gesuiti. Ferdinando da Novara.
Mi sento, io sono in pensione, ho 55 anni, già da 5 anni, quindi sul tempo libero potrei fare un'apologia. Innanzitutto tempo libero io lo intendo come una beata solitudine laddove ognuno di noi, in modo soggettivo, qua concordo con lei, trova la sua la sua espressione. Io quando incontro i miei colleghi che invece di essere andati in pensione così come ho fatto io rimangono fino a 60 anni e mi fanno sempre la domanda: ma ti è convenuto?
È andato prima di 60 anni in pensione?
50 anni sono andato in pensione.
Beh, lei è fortunato. Io sono andato a 67, prima non mi è stato possibile e continuo a lavorare più di prima. Ma perché? Perché sono malato, il mio tempo libero è il tempo del lavoro. Qui lo confesso, in coda alla trasmissione. Alla prossima.